mia e benvenuti insieme per aprire la parola del Signore. Stiamo continuando la nostra serie su Ecclesiaste e siamo arrivati al capitolo 7. Capitolo 7. Un giorno un'attrice famosa hollywoodiana ebbe a dire: so cosa significa essere poveri e so cosa significa essere ricchi. E credetemi, ricchi è meglio. Chi non è d'accordo con questa dichiarazione? Salomone probabilmente avrebbe qualche dubbio, e lo abbiamo visto anche nell'ultima predicazione, quando abbiamo affrontato i capitoli 5 e 6, che Salomone aveva qualche riserva riguardo a questo approccio alle ricchezze. E probabilmente anche noi avremmo delle riserve a sottoscrivere una dichiarazione di questo tipo, cioè che le ricchezze sono tutto. Ma veramente? Ma veramente? È poi questo quello che noi pensiamo? Qualcuno ha usato un'espressione che è anche il titolo del nostro sermone di quest'oggi: il test dell'avversità è più semplice del test della prosperità, per esprimere un'idea piuttosto semplice. E cioè che è più facile rimanere dipendenti da Dio, mantenere una vita di preghiera, avere le giuste priorità, le giuste relazioni, quando si è privati un po' di qualcosa piuttosto che quando si ha tutto e facilmente. Neanche 2 settimane fa, la mattina, era venuto un collega, un direttore di una cassa rurale, e lui ha detto: io ai miei figli ho tolto tutto, perché non hanno più apprezzato le cose che gli davo, le avevano troppo facilmente. Siamo andati a sciare, abbiamo speso 80 euro a testa di giornaliero, e dopo neanche mezz'ora: papà, fa freddo, siamo stanchi, ritorniamo a casa. Quando ai suoi tempi lui diceva: andare a fare un giorno in montagna a sciare era un lusso. Ed è un po' una testimonianza proprio che ci parla in linea con quello che dice l'Ecclesiaste in questo brano. Ora, non vorrei passare per masochista e neanche voglio augurare a me stesso o alle persone, a voi, alle persone che amo, di vivere nella privazione piuttosto che nel benessere. Attenzione, non stiamo parlando di questo. Io godo della prosperità come gode qualunque altra persona, qualunque di voi, possa essere una prosperità finanziaria, fisica, la salute o di qualsiasi altro tipo. Ma credo che sia importante che noi focalizziamo che la prosperità non è automaticamente un segno della benedizione di Dio, ma anche l'avversità non è automaticamente un segno della mancata approvazione da parte di Dio. E che in ogni caso sia la prosperità che l'avversità sono entrambe sotto il controllo di Dio. Questi sono alcuni dei temi che oggi svilupperemo con il nostro brano che troviamo in Ecclesiaste 7 e che vi invito ad aprire. La nostra prima lettura inizia dal versetto 1, e dal versetto 1 l'Ecclesiaste incomincia a parlare di alcune istruzioni fra le più paradossali che si trovano nella scrittura, quindi forse è il caso di fare un po' attenzione di quello che ci vuole dire. Che cosa ci sta dicendo? Iniziamo dal versetto 1. Una buona reputazione vale più dell'olio profumato, e il giorno della morte è meglio del giorno della nascita. È meglio andare in una casa in lutto che andare in una casa in festa, poiché là è la fine di ogni uomo, e colui che vive vi porrà a mente. La tristezza vale più del riso, poiché quando il viso è afflitto il cuore diventa migliore. Il cuore del saggio è nella casa del pianto, ma il cuore degli stolti è nella casa della gioia. Vale più udire la riprensione del saggio che udire la canzone degli stolti. Infatti, quale lo scoppiettio dei pruni sotto una pentola, tale il riso dello stolto. Anche questo è vanità. Saltate poi al versetto 13. Considera l'opera di Dio. Chi potrà raddrizzare ciò che ha reso curvo? Nel giorno della prosperità godi del bene e nel giorno dell'avversità rifletti. Dio ha fatto l'uno come l'altro, affinché l'uomo non scopra nulla di ciò che sarà dopo di lui. Ho visto tutto questo nei giorni della mia vanità. C'è un tale giusto che perisce per la sua giustizia, e c'è un tale empio che prolunga la sua vita per la sua malvagità. Non essere troppo giusto e non farti troppo saggio. Perché vorresti rovinarti? Non essere troppo empio e non essere stolto. Perché dovresti morire prima del tempo? È bene che tu ti attenga fermamente a questo e che non lontani la mano da quello che temi Dio. Infatti evita tutte queste cose. La saggezza dal saggio più forza che non facciano 10 capi in una città. Certo, non c'è sulla terra nessun uomo giusto che faccia il bene e non pecchi mai. La parola chiave del brano che abbiamo letto è saggezza. E l'Ecclesiaste usa una serie di proverbi, di similitudini, proprio per illustrare il tema della saggezza. Ma come abbiamo avuto già modo di dire in altre occasioni, l'Ecclesiaste non è un pensatore lineare, non è uno che ha un ragionamento, come dire, analitico e lineare. È spesso difficile seguirlo, è spesso difficile capire che cosa effettivamente voglia dire, e allora io non voglio avere la pretesa di spiegare parola per parola tutto quello che abbiamo letto, ma voglio dare un filo, un tema di lettura, di comprensione di questi versi. E credo che un po' la chiave di volta del brano che abbiamo letto sia proprio il versetto 14. Nel giorno della prosperità godi del bene e nel giorno dell'avversità rifletti. Dio ha fatto l'uno affinché l'uomo non scopra nulla di ciò che sarà dopo di lui. Se noi volessimo sintetizzare, e teniamolo bene in mente durante l'esposizione, il messaggio di oggi, potremmo usare questa sentenza. Poiché Dio ha sovranamente definito i tempi della prosperità e quelli dell'avversità, e visto che non sappiamo che cosa ci riserva il futuro, la cosa migliore che noi possiamo fare oggi è di godere dei tempi di prosperità e di ricercare il buono nei momenti dell'avversità. E di ricercare il buono, non disperarci, nei momenti dell'avversità. Ora, Salomone inizia questo capitolo con il ricercare o il valutare come positivo delle cose che noi tendenzialmente non reputiamo come positive. La morte, il dolore, il rimprovero, le stagioni difficili, sono queste le cose che Salomone ci indica come cose positive. E questo, fratelli, non dovrebbe scioccarci, perché qualcuno dopo di lui ha usato lo stesso metodo, ha seguito le stesse indicazioni. Pensiamo a Gesù nel Sermone sul Monte. Che cos'è che ci dice? Beati i poveri di spirito, beati quelli che sono afflitti, beati i mansueti, beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, beati i misericordiosi, beati i perseguitati, beati voi che vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Cosa volevano dunque Salomone prima, l'Ecclesiaste e Gesù insegnarci con queste similitudini strane, con queste ricercare il bene in cose dove noi il bene difficilmente lo vediamo? La cosa che Salomone vuole indicarci è che le avversità hanno dei loro vantaggi. Le avversità, ci dice Salomone, hanno dei vantaggi. E difatti utilizza una serie di situazioni in cui dice una cosa è meglio di un'altra. Ad esempio, il giorno della morte è meglio del giorno della nascita. Il lutto è meglio della festa. Il dolore è meglio delle risate. Il rimprovero dell'uomo saggio è migliore della lode degli sciocchi. Forse possiamo essere noi d'accordo con quest'ultima dichiarazione, cioè che il rimprovero dell'uomo saggio è migliore della lode degli sciocchi. Ma cosa dire delle altre? Veramente il giorno della morte è migliore del giorno della nascita? Veramente il lutto migliore della festa? Veramente il dolore alle risate? Il giorno della morte è meglio del giorno della nascita. L'Ecclesiaste inizia con il versetto 1 dicendo «Una buona reputazione vale più dell'olio profumato. Il giorno della morte è meglio del giorno della nascita». Ma ditemi, che relazione c'è fra il profumo e il giorno della nascita o della morte? Che relazione c'è? Probabilmente non c'è nessuna relazione, neanche stiamo lì tanto a pensarci per capire perché ha usato questa similitudine. Quello che Salomone sta facendo è dicendoci, siccome possiamo essere abbastanza d'accordo con una verità, cioè che un nome buono, una reputazione migliore di un buon profumo, allo stesso modo il giorno della morte è migliore del giorno della nascita. Ma in che senso il giorno della morte è migliore del giorno della nascita? Ora, non voglio trovare delle spiegazioni difficili, perché non ne sarei neanche capace, ma voglio rimanere un po' sulla linea forse di quella che potrebbe essere l'impostazione dell'Ecclesiaste. Basta pensare al giorno in cui nasce un bambino, cosa succede? Si hanno tante aspettative, i genitori soprattutto hanno tante aspettative e tante speranze. Si spera ad esempio che questo bambino sia sano, che abbia una vita lunga, che magari un giorno, se siamo dei credenti, cammini con Dio, che sia cioè anche lui un credente, che abbia una bella famiglia, che abbia delle buone amicizie, che possibilmente eviti la sofferenza, che abbia una buona carriera e soprattutto magari che riesca a fare qualcosa di indimenticabile, cioè che il suo nome venga scritto nell'albo della storia. Queste sono le speranze di un genitore per un proprio figlio. Ma quando si nasce, non c'è nessuna garanzia per tutte queste speranze, sono solo delle speranze. Quando invece si arriva alla morte, il romanzo della tua vita è concluso, è stato scritto, non ci sono pagine da aggiungere, e tutto quello che hai fatto è lì. Se hai fatto qualcosa di significativo, è lì, non è più una speranza, ma è lì, è stato scritto. Se hai sostenuto o servito qualcuno che un giorno nell'aldilà ti dirà grazie per quello che hai fatto nei miei confronti, è già scritto. Forse non avrai fatto tutto quello che ci si aspettava, che si sperava quando sei nato, forse non hai adempiuto tutte quelle speranze dei tuoi genitori, non sei stato il medico che volevano che tu fossi, non sei diventato, non so, il pilota aerospaziale che magari pensavano che tu diventassi, cioè la persona che ha lasciato un segno nella storia dell'umanità. Però hai lasciato qualcosa, e quello che hai lasciato, ci dice l'Ecclesiaste, è molto più della speranza che si aveva nel giorno in cui sei nato. In questo senso il giorno in cui muori è migliore del giorno in cui sei nato. Per il credente, in un certo senso, il giorno della morte è il miglior giorno della sua vita. Thomas Boston, un teologo britannico della Chiesa di Scozia del 1700, quando parlava del credente diceva: nel giorno della sua nascita nasce per morire, e nel giorno della sua morte muore per vivere. E questa dovrebbe essere la nostra aspettativa nei confronti della morte, la nostra prospettiva nei confronti della morte. Nel giorno in cui moriamo entriamo in un mondo migliore, di perfezione, di purezza, di vero riposo, di vere compagnie, occupati in cose migliori di quelle che ci hanno occupato tutti i giorni della nostra vita. Certo che non è facile, certo che non è facile. Le avversità però hanno il loro vantaggio, ti dice il predicatore. E ha anche un suo vantaggio, il lutto rispetto alla festa. Ora, ci sono dei predicatori che sono conosciuti come amanti dei funerali, piuttosto che come amanti dei matrimoni. Ora, non è un desiderio corrotto e deviato e morboso, però pensiamoci bene se non sia giusta questa impostazione. Vedete, la sobria riflessione, la valutazione personale, l'applicazione pratica delle scritture sono cose molto difficili in un matrimonio, nel giorno del matrimonio, perché si è troppo indaffarati, si è troppo concentrati in quello che si sta facendo e non si pone tanta attenzione a queste cose, ci sono troppe distrazioni. Sembrerebbe che la mondanità sia molto più presente nei nostri matrimoni che non nei nostri funerali. Ci si potrebbe addirittura infastidire dallo sfarzo, dell'ostentazione che si ha in certi matrimoni, mentre nei funerali siamo abbastanza sobri, non ci sono tanti fronzoli. Nei matrimoni ci esaltiamo, ci innalziamo, E dal primo giorno del matrimonio si inizia con una nota di materialismo, la coppia inizia con una nota di materialismo, con un cappotto di materialismo che difficilmente si toglie di dosso poi nel resto della propria vita. E Salomone è proprio di questa idea. È meglio andare in una casa di lutto che andare in una casa di festa, poiché là è la fine di ogni uomo e colui che vive vi porrà a mente. È lì, nella casa del lutto, che tu poni mente sulle cose importanti della vita. Non è quando vai a un matrimonio. Un matrimonio è cosa che guardi. Ma guarda che scarpe, ma guarda che borsa, ma guarda che vestito. Non vai a guardare le cose fondamentali della vita. Eppure noi cerchiamo di abbellire la morte. Eppure noi cerchiamo di camuffare la morte. E usiamo tutta una serie di eufemismi per indicarla, senza nominarla. Guarda, non sembra bello, riposato e tranquillo, ma mai diciamo è morto e non sarà più. Credo che dovremmo resistere con più forza alla tendenza di far della morte meno di quella è, di quello che essa è. Essa è l'ultimo baluardo. Essa è il nostro ultimo nemico e noi dovremmo imparare dalle esperienze che ci toccano, che ci segnano, che riguardano la morte. Mosè, riflettendo sulla morte nel Salmo 89, pensava come velocemente questa morte arriva, quanta fatica si trascina dietro, quante difficoltà, quante sofferenze non la precedono. E poi conclude con questa preghiera, che dovrebbe essere la nostra stessa indicazione. Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Insegnaci a contare. E non è difficile. 70 anni, vita media, 80 per i più forti. Impariamo a spuntare ogni giorno della nostra vita, perché quel giorno è malvagio, nel senso che quel giorno non ritorna più. Non avremo più altra possibilità di recuperarlo. Pensiamoci, poniamo mente, ci dice l'Ecclesiaste. Le avversità hanno un loro valore. Le avversità hanno un loro valore. Così come anche il dolore è meglio delle risate. Versetto 3-4. La tristezza vale più del riso, poiché quando il viso è afflitto, il cuore diventa migliore. Il cuore del saggio è nella casa del pianto, ma il cuore degli stolti è nella casa della gioia. E qui Salomone usa un altro proverbio, e l'autore vuole aiutarci a comprendere il punto. Ora, non è che il dolore ci fa più vicini a Dio, non è che il viso ci dice che il nostro cuore è nella casa di Dio, assolutamente, perché in qualche altra parte Salomone si è espresso in modo totalmente diverso. In Proverbi 15-13 noi leggiamo: un cuore lieto rende ilare o ilare il volto, ma quando il cuore è triste, lo spirito è depresso. Cioè, cosa ci sta dicendo? Cosa ci sta dicendo l'Ecclesiaste? Che cos'è giusto? Probabilmente è giusto, sono giuste entrambe le cose. La risata è migliore della tristezza quando la risata è generata dalla gioia e dalla delizia della vita. Ma il dolore è migliore del riso quando questo nasce dall'inganno. Ora, non so se vi capita di accendere ogni tanto la TV, sicuramente vi capita di accendere la TV, e ci sono certe commedie, soprattutto quelle americane, che mi irritano a pelle, dove le persone in sottofondo continuano a ridere per nulla. Non so cosa abbiano da ridere. Ma questo è il genere di commedia, è il genere di risata che non val più del dolore. Il dolore dall'altro lato ci spinge a riflettere sulla vita, sul suo vero significato e sulle giuste priorità. È stato l'Apostolo Paolo stesso a dire: afflitti ma sempre lieti, poveri ma facciamo ricchi molti, gente che non ha nulla e invece possediamo tutto. Non c'è contraddizione fra le due cose, perché si è scoperto il vero valore, si è scoperto il vero significato. E questo ci indica il predicatore in questo brano. Le avversità hanno un proprio valore. E il rimprovero dell'uomo saggio è meglio della lode degli sciocchi. Vale di più udire la riprensione del saggio che udire la canzone degli stolti. Infatti, qual è lo scoppiettio dei pruni sotto la pentola? Tale è il riso dello stolto. Anche questo è in vanità. Siamo sicuri che questa è una benedizione? C'è un vantaggio in questo? Vi sentite avvantaggiati quando vi rimproverano? Vi sentite gratificati quando siete disciplinati? Io devo riconoscere che sono un po' irritato quando qualcuno mi dice questa cosa non va bene, questa cosa non dovevi farla in questo modo. Cioè, devo essere onesto, cioè, mi irrita, mi infastidisce, perché mette in crisi quella che è la mia autostima. Una delle cose più tristi in una chiesa, sapete qual è? La mancanza di apprezzamento della disciplina. Tutti vogliamo fare di testa nostra, tutti siamo autonomi, tutti siamo capaci di discernere, tutti siamo capaci di trovare la nostra propria strada. Le nostre esperienze sono il timone, la bussola della nostra vita. E quello che dicono gli altri non ci interessa. Eppure l'Ecclesiaste ci dice che la riprensione del saggio ha valore. La riprensione del saggio ha valore. Solitamente alla radice di una intolleranza alla critica, sapete cosa c'è appunto? Un atteggiamento di insicurezza. La persona che ha poco stima di se stessa vive ogni osservazione come un attacco personale. Ce l'ha contro di me. Ma cosa gli avrò fatto mai? Non considera che l'altra persona effettivamente possa avere un interesse disinteressato nei tuoi confronti, cioè che possa effettivamente ricercare e volere il tuo bene. Dall'altro lato, l'adulazione dello sciocco è come lo scoppiettio dei pruni sotto una pentola. Avete provato mai a mettere l'erba secca, dei rametti secchi su un fuoco? Subito prendono fuoco, subito fanno una vampata, addirittura ci sono scintille e scoppietti. Però quanto calore producono questi? Piuttosto che un legno un po' maturo, un po' verde, forse anche un po' umido, dura di più, dà più calore. Cos'è la lode degli sciocchi? È come una canzone che uno ascolta per distrarsi. È come una canzone che uno ascolta per distrarsi da quello che gli succede intorno. Quanto più utile è la riprensione del giusto. Impariamo, fratelli, ad accettare ed apprezzare le critiche di chi ci ama, la disciplina di chi ci ama. Piuttosto di un equilibrato atteggiamento di chi cammina sulle uova, attenzione che non ne pesto troppe, attenzione che non mi espongo troppo, cerchiamo invece di essere onesti, aperti, apprezzando quello che l'altro può offrirci. Non siamo sempre lì con gli scudi alzati, armati contro l'altro, a difendere la nostra posizione, ma accogliamo quello che ci viene anche detto. Questo è il segno di un buon discepolo e di un buon leader. Correggere ed essere corretti e accettare entrambe le cose. Ora, per riassumere i primi sei versi dell'Ecclesiaste, quello che ci ha detto è che il dolore che al momento possono causare esperienze come la morte, il lutto, il dolore, il rimprovero, alla lunga hanno un beneficio maggiore di quello che possono essere i benefici di feste, allegrie, delle risate gioviali e dell'adulazione degli sciocchi. L'avversità ha i suoi vantaggi. Poi, dai versetti 7 a 12, l'Ecclesiaste, che noi saltiamo, l'Ecclesiaste continua con tutta una serie di altre riflessioni sul tema della saggezza, un tema che poi riprende nel versetto 13. Un tema che riprende per dirci che cosa? Per dirci che né l'avversità e né la prosperità sono fuori dal controllo di Dio. Considera, versetto 13, considera l'opera di Dio. Chi potrà raddrizzare ciò che egli ha reso curvo? Nel giorno della prosperità godi del bene e nel giorno dell'avversità rifletti Dio ha fatto l'uno come l'altro, affinché l'uomo non scopra nulla di ciò che sarà dopo di lui. Ora, quando il predicatore usa questa espressione curvo, non sta parlando di qualcosa di moralmente corrotto, cioè una persona deviata. L'ha fatta curva, ciò che nasce quadrato non può morire tondo e viceversa. Non è questo il punto. Il punto, quello che vuole dire l'Ecclesiaste, è che possono accadere le avversità. E noi non possiamo spiegare tutto quello che ci accade. È inutile, tentare di spiegare tutto quello che succede nella vita. Noi non possiamo discernere pienamente le cose che accadono e le cose che non accadono, il perché di alcune cose e il perché di altre cose che non avvengono. Noi non sappiamo cosa ci riserverà il futuro, e anche se lo sapessimo, non possiamo controllarlo. Ma allora cosa dobbiamo fare? Quando i tempi sono favorevoli, gioiscine, godine. Nel giorno della prosperità, godi del bene. Avete notato quante volte nella nostra riflessione su questo libro di Ecclesiaste viene fuori questa parola godere, godimento? La vita è un vapore, ma non per questo significa che vale la pena buttarla nel cestino. Quello che l'Ecclesiaste si dice, la vita è un vapore, ma proprio per questo godila. Proprio perché da questo arazzo che sta sopra la tua testa vedi tanti fili che pendono, non stare lì a preoccuparti, ma perché pende quel filo e perché pende quell'altro. Non stare a irritarti per queste cose, piuttosto prendi quello che di buono oggi ti viene dato. Ma c'è bisogno che ci venga dalla parola un consiglio di questo tipo, del godere nei momenti della prosperità? Sì, lo abbiamo visto l'ultima volta, quando ci è stato detto che ad alcuni Dio ha dato, ma non ha dato il dono, la capacità del godimento di quello che Lui gli ha dato. E difatti è così. Ci sono sempre delle persone che sono sempre preoccupate, che vedono il bicchiere mezzo vuoto, che pensano alla loro anzianità e allora pianificano per avere una sicurezza fino a 90 anni, ma poi non sono contenti perché se poi Dio li fa campare fino a 100 anni, come fanno? Salomone ci dice che è piuttosto triste vivere in questo modo. Godi di ciò che hai, non sprecare il tempo a cercare di accumulare di più. Non aspettare il tuo pensionamento per godere della vita, perché non sai se ci andrai in pensione. E con i chiari di luna che ci sono, ancora di più, non aspettare. Una delle cose che noi facciamo, soprattutto noi uomini, come padri, è quello di affannarci per i nostri figli per dargli un futuro. E cos'è che succede? Che questi figli intanto crescono e noi non ci siamo. E nel momento in cui siamo lì che vorremmo goderceli, non ci sono più i figli, perché magari sono all'età dell'università e se ne sono andati in un'altra città. Allora non aspettare, non rimandare, piuttosto sacrifica un po' quello che può essere il tuo stile di vita oggi per godere delle cose che oggi buone Dio ti dà, perché domani non sai se poi ce le avrai. Quando i giorni sono lieti, godiamone, e quando i tempi sono difficili, ritorna al punto 1. Ritorna a considerare che Dio è in controllo. Dio ha fatto il bene, ma ha fatto anche il male. Nessuna delle due situazioni è fuori dal suo controllo. Ora, per quanto noi possiamo tentare, non riusciremo mai a prepararci ad ogni evenienza. Noi possiamo sviluppare l'albero della nostra vita con tutte le possibili se allora. Ma per quanto profondo possa essere questo albero, non potrà mai abbracciare tutta la realtà, tutta la situazione della vita. La frase che si legge nella lapide dell'ipocondriaco, sapete qual è? Te l'avevo detto che ero ammalato. Te l'avevo detto. Ok, tutti noi dobbiamo morire, prima o dopo, dobbiamo morire in qualche modo. Ma allora cosa dobbiamo fare? Godi della vita. Godi della vita. Io non vi sto invitando adesso ad una vita di avventura, non voglio che uscite da qui e diventate gli Indiana Jones di Trento, cioè non vi sto dicendo di andarvene in Afghanistan o in Somalia a mettere in repentaglio la propria esistenza. Un conto è fare una sana programmazione, un conto è giocare a essere Dio. E noi non dobbiamo giocare a essere Dio. Noi dobbiamo fare una sana programmazione, ma non dobbiamo giocare a essere Dio. Spesso noi commettiamo un errore che è ben definito, ben descritto da C.S. Lewis nel suo libro Il problema della sofferenza. Noi vogliamo non proprio un padre in cielo, ma piuttosto un nonno in cielo, il cui piano per l'universo è semplicemente quello di poter dire alla fine di ogni giorno è stato un giorno buono per tutti. Mi piacerebbe poter vivere in un universo così governato, ma poiché è sufficientemente chiaro che non è così, e poiché ho ragione di credere che Dio è comunque amore, devo ammettere che la mia conoscenza di amore necessita di una correzione. Che cos'è che significa per noi che Dio ci ama? Che cos'è che implica il fatto che Dio ci ama? Implica per caso che siamo in un'ampolla di vetro, che non saremo mai toccati da nulla? Che non saremo mai toccati da difficoltà, da avversità? Quando siamo nelle difficoltà, non necessariamente ce le siamo meritate, anche se in alcuni casi potrebbe anche essere che ce le siamo meritate. E certamente le difficoltà non sono la prova del fatto che Dio ci ha abbandonato. Anzi, spesso sono l'evidenza della sua attenzione per la nostra vita. Spesso la scrittura usa delle similitudini dalle relazioni umane per indicare qualcosa che ha a che fare del nostro rapporto con Dio. E l'autore agli ebrei lo sapeva chiaramente questo. E lui nel capitolo 12 ci dice Dio vi tratta come figli, cioè ci richiama un'esperienza che noi conosciamo, quella del padre nei confronti del proprio figlio. Infatti, qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da questa correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Inoltre abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne, li abbiamo rispettati. Non ci sottoporremmo forse molto di più al padre degli spiriti che per avere la vita? Essi infatti ci correggevano per pochi giorni come sembrava loro opportuno, ma egli lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recare gioia, ma tristezza. Tutte quelle situazioni paradossali che l'Ecclesiaste ci ha descritto non sembrano arrecare gioia, ma hanno una loro utilità. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace, di giustizia in coloro che sono addestrati per mezzo di essa. Quante volte abbiamo dubitato sulla utilità, sull'amore, sull'integrità della disciplina dei nostri correttori umani, dei nostri padri umani. Eppure, col tempo, forse quando eravamo figli non apprezzavamo, ma adesso che siamo padri e che abbiamo dei figli, ci accorgiamo e valutiamo con un'altra prospettiva e rivalutiamo quello che hanno fatto nei nostri confronti. Anzi, forse saremmo un po' più duri, perché sono stati un po' di manica larga, forse con noi. Ci hanno dato troppa libertà. A volte può risultare difficile sentire l'abbraccio di Dio nelle difficoltà, ma nelle difficoltà Egli c'è, ed esse non sono fuori dal suo controllo. Sempre C.S. Lewis nel libro Il problema delle sofferenze ci dice, non solo metaforicamente, ma in modo reale, noi siamo un'opera d'arte della divinità, qualcosa che Egli sta realizzando e di cui non sarà soddisfatto fino a quando non avrà manifestato un certo carattere. Arriviamo nuovamente a confrontarci con quello che ho definito un intollerabile complimento. Un artista può non prendere sul serio uno schizzo fatto svogliatamente solo per divertire un bambino. Può essere soddisfatto di come è venuto, anche se non è esattamente come lo avrebbe voluto. Ma per la più grande tela della sua vita, l'opera che ama, anche se in modo diverso di come un uomo ama una donna o un bambino una madre, si preoccuperà senza riserve e vorrà senza dubbio disegnare, cancellare e ricominciare decine di volte per ottenere quello schizzo che aveva occupato solo qualche minuto di tempo per farlo per un bambino. Allo stesso modo è naturale desiderare Dio avendoci egli disegnati per un destino non meno glorioso ed arduo. Ma poi, invece di desiderare Dio e il suo amore, ne chiediamo di meno. Avete capito quello che ci sta dicendo? Cioè, un artista può fare uno schizzo per divertire un bambino e dire bellissimo, però se sta pensando a fare l'opera più importante della sua vita per ottenere forse anche quello stesso schizzo, quante volte tenterà e riproverà e cancellerà quello stesso tratto di matita finché non è quello che effettivamente voleva? Perché la finalità è diversa ed è lo stesso modo con Dio, noi desideriamo Dio, ma nel momento in cui lo desideriamo meno del suo amore, perché il suo amore porta anche un po' di sofferenza, visto che egli sta scolpendo quell'opera gloriosa nella nostra vita per portarci alla similitudine del suo figliolo Gesù Cristo, per essere come la sua immagine. Lo desideriamo e non lo vogliamo. Che paradossali che siamo. C'è però un punto in più che l'Ecclesiaste ci sottolinea in questo brano. Non è solo vero che l'avversità ha i suoi vantaggi, non è solo vero che l'avversità non è così come la prosperità, non sono fuori dal controllo di Dio. Ma alcune volte le avversità non sono necessariamente immeritate, ci dice l'Ecclesiaste. Cioè, certe volte ce le meritiamo. Solitamente la nostra con le avversità ha a che fare con un'assunzione di base che dice: io sono giusto, sono fondamentalmente buono, lavoro duramente, sono un buon cittadino, pago le tasse, non posso neanche evaderle perché sono un dipendente. Inoltre sono un cristiano. Sono un figlio di Dio, mi merito qualcosa di meglio. Fila, Molto logico. E l'Ecclesiaste sembra ridire che è sbagliato. Ma prima ci dice qualche altra cosa. Ci dice che l'iniquità è presente ovunque. Versetto 15. Ho visto tutto questo nei giorni della mia vanità. C'è un giusto che perisce per la sua giustizia e c'è un tale empio che prolunga la sua vita per la sua malvagità. Questo è vecchio come la storia dell'uomo, è stato sempre così. Il giusto Naboth perisce per mano della malvagia regina Izebel, la quale prospererà per altri 20 anni. Provate a leggere la bibliografia di molti uomini di fede, andati in altri paesi anche in missione, morti prematuramente, quando magari atei come Russell invece vivono fino all'età di 96 anni. È stato sempre così, l'ingiustizia è diffusa, è ovunque. Però come possiamo reagire? Come reagiamo noi davanti a queste cose? L'Ecclesiaste dice che possiamo avere una reazione, che è sbagliata, e che può avere due varianti questa reazione, o possiamo avere una giusta reazione a queste situazioni. La prima reazione è una reazione autolesionista, ci dice l'Ecclesiaste. Ascoltate con attenzione le parole dei versetti 16 in avanti. Non essere troppo giusto. E non farti troppo saggio, perché vorresti rovinarti? Non essere troppo empio, e non essere stolto, perché dovresti morire prima del tempo? Cioè, cosa ci sta indicando l'Ecclesiaste? Ci sta indicando un modello di vita tiepida? Né troppo carne, e né troppo pesce, né troppo giusto, né troppo malvagio. Ci sta indicando quel modello di vita che invece Gesù, in una delle lettere all'Apocalisse, dice che vomiterà dalla sua bocca alcuni perché non sono stati né caldi né freddi, ci sta invitando a questo modello? No? Ci sta invitando ad evitare degli estremismi. E infatti al versetto 18 noi leggiamo: è bene che tu ti attenga fermamente a questo e che non allontani la mano da questo. Chi teme Dio, infatti, evita tutte queste cose. Salomone ci dice che è un errore perseguire la licenziosità, ma è anche un errore perseguire la via del legalismo, ci dice Salomone. La persona licenziosa, sapete chi è? La persona licenziosa è quella che rimuove ogni ostacolo, ogni restrizione nella sua vita. Se la devozione non mi dà felicità e prosperità, perché insistere a essere buoni? Vivrò per me stesso. In fondo, la vita non è altro che una pallina su una roulette. E chissà che numero esce, se esce il tuo o esce qualche altro. Allora vivi come vuoi. La persona legalista, dall'altro lato, invece, è quella che si va nella direzione opposta, che si accanisce nel fare determinate cose perché probabilmente non le sta facendo abbastanza bene, non sono abbastanza devoto, non sono abbastanza attento, non sono abbastanza dedito alla preghiera, non sono abbastanza dedico allo studio, allora mi accanisco perché forse se mi accanisco di più avrò di più dell'attenzione da parte di Dio. Come dire, Signore, ti sto pagando un prezzo alto, ricompensa questo prezzo che ti sto pagando. Sempre la logica dello scambio e del baratto nei confronti del Signore. E Salomone ci dice che entrambi gli approcci sono sbagliati. Il licenzioso muore prima, probabilmente per il suo stile di vita, che lo porterà alla distruzione. Ma anche il legalista diventa un miserabile. Passatemi questo termine, un miserabile di se stesso e di quelli che lo circondano. La persona superpia è infastidito di tutto. Perde ogni piacere e ogni interesse e renderà la vita difficile a se stesso e alle persone che gli stanno intorno. Ora, non credo che ci sia una persona più difficile con cui convivere con una persona che si reputa giusto o pensa di essere giusto. Non gli va bene niente. È una persona con cui non puoi andare da nessuna parte, perché se fai questo è sbagliato, se fai quest'altro è sbagliato comunque. Perché? Perché? Questo è il super giusto, quello di cui sta parlando Salomone. E queste due reazioni, ci dice Salomone, sono sbagliate. Quello che invece tu devi fare è cercare il timore del Signore, perché il timore del Signore ti porterà ad evitare entrambi questi due estremi. Ti aiuterà ad evitare la logica del legalismo, ma ti eviterà anche ad evitare quella dell'atteggiamento della licenziosità. La reazione corretta, ci dice l'Ecclesiaste, è proprio il timore del Signore. Non permettiamo alle evidenti iniquità della vita di condurci ad un ateismo pratico o ad un pio legalismo. Entrambe le cose sono sbagliate. Piuttosto, stando con riverenza davanti a Dio e alla sua sovranità, riconosciamolo come chi Lui è, colui dalla cui mano tutto proviene. Tutto, non solo il bene, ma anche l'avversità, come abbiamo visto. Salomone ci indica una via di dedicazione, di consacrazione che evita il pietismo forzoso. Volete una traduzione nel Nuovo Testamento di quello che potrebbe essere questa cosa? Noi siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Godi di quello che c'è qui, ma godine come se non ne godessi. Siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. E ritorno al punto di prima, cioè che alcune volte le avversità ce le meritiamo, non sempre sono immeritate. Versetto 20. Certo, non c'è sulla terra nessun uomo giusto che faccia il bene e non pecchi mai. Ogni volta che noi cadiamo nella rete di pensare che tutto ci capita perché il mondo sta girando contro di noi, noi siamo i giusti della situazione, e quindi perché queste cose succedono? Proviamo a pensare a brani come Romani 3. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Non partiamo dall'assunzione che noi siamo giusti, ma partiamo dall'assunzione che noi siamo corrotti e peccatori, e che molte cose ci portiamo dietro questa corruzione, questa corruzione, e ci contaminiamo con essa. Se non abbiamo alcun senso di colpa, non è perché siamo giusti, ma perché spesso siamo impegnati a fare dei raffronti fra noi e gli altri. E allora il nostro senso di colpa non è in riferimento a Dio, ma il nostro senso di colpa è in riferimento l'uno con l'altro. È sbagliato questo. Siamo tutti peccatori salvati per grazia da Dio. E questa è la nostra sola speranza. Non c'è nessuno di noi qui giusto che potrà ritenersi giusto e che per la sua perfezione avere la vita. Ma Dio ci ha mandato e ha mandato il suo unigento figliolo affinché noi potessimo essere giustificati e resi giusti. Attenzione! Solo quando ci rendiamo conto della grandezza del suo amore e in esso ci vantiamo, riconosciamo, riusciamo a crescere nella santità. Non è che cresciamo nella santità solamente sforzandoci, ma nel momento in cui ci confrontiamo con Lui, con la sua grandezza, il suo carattere, il suo amore. Mi avvio alla conclusione. Quando una tragedia o un evento disastroso si abbatte sulla nostra vita, la tentazione, il primo pensiero che capita, che scatta nella mente è: ma che cosa ho fatto per meritare questo? Non mi dite che non è così? Tutti facciamo questo ragionamento: ma che cosa ho fatto per meritare questo? E questa era la stessa curiosità che turbava alcuni uditori di Gesù. Leggo da Luca 13. In quello stesso tempo vennero alcuni a riferirgli il fatto dei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato con i loro sacrifici. E Gesù rispose loro: pensate che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, perché hanno sofferto quelle cose? No, vi dico. Ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. O quei 18 sui quali cadde la torre in Siloe e li uccise, pensate che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico. Ma se non vi ravvedete, perirete tutti come loro. Piuttosto che porci delle domande che non hanno risposta, poniamoci delle domande un po' più sensate. Perché sono stato risparmiato? Perché nessun membro della mia famiglia ha un cancro? Perché ho risorse a sufficienza per comprare il cibo che mi serve tutte le volte che mi serve? Perché sono nato in un paese libero che mi dà la possibilità di godere della mia fede? Cosa hai fatto per meritare queste cose? Cosa hai fatto? L'avversità, più che la vita facile, è il bisturi del divino chirurgo che egli usa per portare i suoi figli alla comprensione di dove sta la vera felicità. Fidarsi in Lui e obbedire Lui. Camminiamo dunque vicino a Lui, ricordandoci sempre che i momenti difficili sono evidenza del Suo amore. Fratelli, veramente il test dell'avversità è più semplice del test della prosperità. Inchiniamo il nostro capo. Signore, noi non vogliamo vivere con nessuna consapevolezza di quello che ci accade intorno. Signore, vogliamo avere la griglia che l'indicazione della Tua parola ci dà nella nostra testa e nel nostro cuore per affrontare le situazioni in cui noi ci troviamo. Signore, vogliamo che Tu ci dai la capacità di apprezzare i momenti felici che Tu ci doni, di non essere persone ingrate che non sanno riconoscere la Tua benedizione, il Tuo favore, la Tua grazia. Ma allo stesso modo, Signore, la capacità di saper discernere il buono anche nelle situazioni complesse, nelle situazioni ardue, nelle situazioni di dolore, di pena, di sofferenza. Signore, chi di noi non è toccato da queste circostanze? E quante domande si affollano nella nostra mente per capire, per spiegarsi, per chiedersi perché a me? Signore, rendici, Signore, consapevoli che Tu stai lavorando in modo misterioso, ma glorioso, nella nostra vita. Che Tu stai portando a compimento il Tuo disegno, il Tuo specifico progetto, che ha un modello, un calco definito fin dall'eternità, quello di essere noi conformi all'immagine del Tuo figliuolo Gesù Cristo. E se questo, Signore, deve comportare un occhio che deve essere tolto, una mano che deve essere amputata, un piede che deve essere amputato anch'esso, Signore, Tu farlo per poterci portare all'immagine della Tua somiglianza. Signore, dacci la capacità di apprezzare quello che Tu ci doni. Signore, non facci partire con la presunzione che noi siamo dei giusti, ma facci, Signore, tenere sempre in mente quella che è la nostra condizione di base, che siamo uomini e che tali rimaniamo, che siamo fatti di polvere e che a polvere ritorneremo. Signore, dacci la capacità di riflettere che è solo l'opera del Tuo figliolo Gesù Cristo, quello che Egli ha compiuto sulla croce per noi, la sola speranza per darci la vita. Signore, non farci mettere nella logica del confronto e nel pensare perché a me sì e all'altro no, io sono più giusto dell'altro e quindi perché. Signore, aiutaci a rapportarci unicamente a Te. Oltre a questo, Signore, dacci la capacità di accettare la correzione che ci viene da Te, ma anche, Signore, all'interno della Tua Chiesa. Signore, facci essere delle persone che accettano la disciplina, non come degli asini selvatici che rifiutano sempre quello che Tu vuoi dire. Signore, aiutaci, Signore, a comprendere che la nostra sola felicità, al di là della prosperità, al di là dell'avversità, che entrambe sono nella Tua mano e che l'unica cosa che ci rende gioiosi è il confidare in Te, avere fiducia in Te ed obbedire in Te. Signore, rendici fedeli quando le cose vanno bene, ma rendici fedeli anche quando le cose non vanno tanto bene. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo noi ti preghiamo. Amen.